CineUni presenta
Ogni due venerdì del mese avete un appuntamento da segnare assolutamente sul calendario. Sto parlando della puntata di CineUni. Vi do il benvenuto alla seconda di questa stagione. Io sono Francesco Guerra, di Radio Zammò, la radio dell'Università di Catania. Prima di cominciare questo secondo episodio, vi ricordo che CineUni è la redazione Cinema di Raduni, l'associazione che unisce tutte le radio universitarie d'Italia. La redazione è composta da ragazzi provenienti da tutto il paese, ed è forse questo che arricchisce e rende più interessanti i nostri articoli e i nostri lavori. A proposito, li potete facilmente recuperare su Spotify oppure sul sito di Raduni nella sezione dedicata alla nostra redazione. Inoltre, per restare sempre aggiornati con le attività e con il mondo del cinema e delle serie TV, potete seguirci sia su Facebook che su Instagram, social in cui siamo davvero molto attivi e in cui giornalmente pubblichiamo recensioni, articoli, interviste, meme e tanto altro ancora. Quella che vi apprestate a sentire è una puntata molto interessante, come lo sono le altre dopo tutto. Anzi, vi consiglio di recuperare la prima puntata dal titolo C'era una volta al cinema, condotta da Marianna e Nicola. In questa puntata parleremo del nostro paese, recensendo e presentando alcune pellicole e figure di spicco del nostro cinema.
CineUni, che film è questa radio?
La settimana appena trascorsa è stata molto dura per tutti gli appassionati di cinema. Prima ci ha lasciato Sean Connery, il grandissimo attore scozzese morto all'età di 90 anni. Primo 007 della saga e protagonista in pellicole come Marnie di Alfred Hitchcock, Gli Intoccabili di Brian De Palma e Indiana Jones di Steven Spielberg. Appena due giorni dopo ci ha lasciato anche Gigi Proietti, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Attore di cinema e teatro, doppiatore, regista, cantante, direttore artistico. Questo era in estrema sintesi Gigi Proietti. Questo 2020, tra coronavirus, lockdown e morti illustri, ricordiamo tra le altre anche quella di Ennio Morricone avvenuta a luglio, ha perso molto di quell'interesse e dell'aspettativa che suscitava a tutti gli appassionati di cinema nei mesi finali del 2019, quando il mondo era ancora all'oscuro di cose come il coronavirus, il lockdown, le zone gialle, arancioni e rosse. Facciamo allora così. Lasciamo che l'immaginazione prenda il sopravvento. Proviamo a immaginare il 2020 come un anno normale, dove nulla di quello che è accaduto realmente è successo. Già lo vedo, sale aperte, gente che fa la fila per vedere Tenet, Dune, l'ultimo 007 con Daniel Craig. In televisione poi non si parla d'altro che di due personaggi, Federico Fellini e Alberto Sordi, grandi amici e collaboratori. Proprio loro quest'anno avrebbero compiuto 100 anni, una cifra importante, e che richiede un omaggio di grande livello per due figure di spicco nel nostro panorama cinematografico. Sui canali televisivi si vedono soltanto film in bianco e nero, I Vitelloni, 8 e mezzo, La Grande Guerra, La Dolce Vita. Covid è una serie di lettere senza senso. Essere positivi è ancora una cosa bella. Stare insieme, tutto sommato, pure. E poi Roma, la città eterna che ha perso nel giro di pochi mesi due dei suoi più illustri interpreti. Lei è sempre e comunque bella, sempre piena di turisti, cinesi, giapponesi, ma soprattutto americani. Uno di questi, però, è veramente speciale, anche se non proprio americano.
CineUni presenta Cine Time.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
Nel Cine Time di oggi, Guglielmo ci parla di Un americano a Roma, film del 1954 con protagonista Alberto Sordi per la regia di Steno. Quest'ultimo fu tra i più proficui registi della commedia all'italiana. Lo ricordiamo per le numerose collaborazioni con Totò, anche per Febbre da cavallo, con Gigi Proietti ed Enrico Montesano, e poi per Guardie e ladri, con la coppia Fabrizi-Totò. Un americano a Roma è un classico del nostro cinema, al punto da essere stato inserito nei 100 film italiani da salvare. Una classifica composta da 100 film che comprende opere che hanno un valore artistico, storico e culturale assolutamente inestimabili per il nostro paese. È una commedia, vero, però fa molta satira di costume, In particolar modo prende di mira quell'atteggiamento esterofilo nei confronti degli Stati Uniti, paese che più di tutti sicuramente ha influenzato non solo la nostra cultura e i nostri modi di fare, ma anche il nostro cinema. Pensiamo, per fare degli esempi, a Sergio Leone o al western italiano. Oppure allo stesso Fellini, che durante la premiazione nel 1993 per l'Oscar alla carriera disse che quando era giovane America e cinema erano parole sinonime. Quella statunitense è un'influenza inevitabile per chiunque, anche per Ferdinando Mericoni, detto Nando, il personaggio interpretato da Alberto Sordi, che conosce il mondo statunitense grazie alle centinaia di pellicole viste al cinema. La sua divertente ossessione per quel mondo lo porta a trasformare la sua vita in un vero e proprio set di Hollywood. Quello di Nando è uno dei ruoli più iconici di Alberto Sordi e ce lo ricordiamo in particolar modo per una battuta, anzi, più che una battuta, una sfida rivolta ai maccheroni. Non serve aggiungere altro. Do la parola a Guglielmo che ci racconterà questo grande classico del cinema italiano.
Spesso ci troviamo a leggere sui giornali storie di malessere giovanile, di ragazzi difficili che cercano un modo per comunicare il proprio disagio e le loro ferite. Oggi vi vogliamo raccontare un'incredibile storia, quella di Nando Moriconi. Come chi è? Ai 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 ai. Allora facciamo così. Regia, per favore, può mandare la clip, per favore? Grazie.
Se ne vanno tutti, pure papi?
No. Padre resta. Lui vedere. Lui paga.
Che
vuol vedere come figlia ha imparato.
In che senso?
Insomma, se non si era capito, in questo appuntamento vi parlo di Un americano a Roma, commedia del 1954 scritta e diretta da Steno, con Alberto Sordi nei panni di Nando Moriconi, giovanotto romano tutta cinture da cowboy, Joe DiMaggio, cinema e motociclette, armato di un inglese maccheronico livello pro che non lo aiuta per niente con le persone che hanno a che fare con lui, genitori inclusi. Nando si sente un pesce fuor d'acqua in una città che non riesce a capire il sogno americano come lui lo vive dentro. E guarda caso sarà proprio una locandina di un film, sempre americano, all'ingresso di un cinema a ispirargli la mossa giusta per la svolta.
L'hai visto? È la storia di un giovane americano che per ottenere quello che il mondo non gli voleva dare, sì, proprio come te, Anna, una mattina prese ed è salito sulla cima più alta di un grattacielo. Si è piazzato lì e ha detto: io me butto se non mi date quello che voglio. Che stai a pensare, Anna? Ti è venuta un'idea? Ci vuoi provare pure tu?
Steno struttura la vicenda in microepisodi autoconclusivi, che tracciano la personalità di Moriconi, capace di combinare ogni volta dei gran casini di cui pagherà le più sonore conseguenze. L'arbettore nazionale, qui anche co-sceneggiatore, dimostra di essere nelle giuste corde, in un ruolo praticamente cucito su di lui. Tant'è che ancora oggi fatichiamo a non identificare attore e personaggio. Il risultato è l'elevamento a potenza di tutto ciò che in Un giorno in pretura, dove lo conosciamo per la prima volta, già era travolgente. Un concentrato di caricature e vocazione all'equivoco, che nella padronanza della lingua, di fatto una serie di storpiature al limite della non grammatica, trova la propria efficacia e potenza comica. Di fatto Moriconi blatera, grida, si atteggia e tra un Santi Bailor e Quattro Buona Gana le risate effetto convulsione si sprecano.
Maccheroni, maccheroni, questa è roba da carettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano, sono. Vino rosso, io non bevo vino rosso. Combattono gli indiani, gli americani non bevono vino rosso. Bevono il latte, apposta non si embriagano.
Come da tradizione manziniana, Steno non nasconde il suo sguardo divertito sulle esagerazioni negli usi e costumi di un'epoca, qui, in pieno boom economico. L'Italia guarda l'America come ad un modello forte per rialzarsi dalla fine della guerra, alimentandosi dell'immaginario cinematografico e non importato da Hollywood. Il protagonista incarna questo aspetto, lo esaspera, anticipando alcuni caratteri e modus operandi riscontrabili nei nerd di oggi come quelli di domani. Insomma, Nando è uno di noi. Possiamo finalmente ridere delle fissazioni e delle storie che scegliamo per far crescere i nostri sogni, così da averne maggior consapevolezza e renderli più solidi e forti, più adulti. Qui è Guglielmo Ercole De Simone, il Santi Bailor del Cinunia, vero? Chi ha sede? A Getaway!
Cineuni, che firma questa radio?
se penso che l'amore è darsi tutto dal profondo in questa nostra storia. Sono io che vado a fondo, ti vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Amore, amore illogico, amore disperato. Lo vedi, sto piangendo, ma io ti ho perdonato. Es amor que nulo amato, amore, amore mio, perdona. In questa notte fredda mi basta una parola. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto, ci vorrebbe un amico.
Cineuni, che film è questa radio?
Cineuni presenta...
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinever Green, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
Per il Cinever Green di oggi Giovanna ci fa fare un salto, un tempo magnifico per il cinema italiano. Siamo quasi negli stessi anni di Un americano a Roma. Vi parliamo però della Dolce vita di Federico Fellini, uno di quei film che va visto almeno una volta nella vita. Ma occhio, anche due visioni non fanno male, eh? Nell'anno del centenario di Fellini, la Rai ha deciso di trasmetterlo in prima serata su Rai Movie. Scelta sicuramente coraggiosa, dato che stiamo parlando di un film che dura 3 ore ed è in bianco e nero, ed è soprattutto del 1960. Tuttavia, stiamo pur sempre parlando di uno di quei film che non possono non affascinare lo spettatore. Quindi sono sicuro che nelle 3 ore, nel bianco e nero, saranno stati un ostacolo per la visione. Siamo, come detto prima, nel 1960, anno di svolta generazionale per il cinema italiano, che dopo gli anni del neorealismo si appresta a vivere una nuova fase di altissimo valore. Insieme al cinema, di pari passo, cambia anche la società italiana, da sempre principale fonte di ispirazione per le pellicole dei grandi registi come De Sica, Rossellini e Visconti. Gli anni difficili del secondo dopoguerra, pieni di difficoltà lavorative, di crisi, in un paese che prima di ricostruire case e strade aveva il dovere di ricostruire un'identità perduta, lasciano spazio all'epoca del boom economico. Gli italiani migliorano le proprie condizioni economiche e di vita, scoprendo anche dei piaceri mondani prima sconosciuti. E il cinema guarda, studia, riprende. La dolce vita, infatti, riflette proprio quello stile di vita che sempre più si andava diffondendo tra gli italiani. Uno stile di vita diretto verso il piacere, il consumo, caratterizzato anche dall'arrivo di alcune innovazioni tecnologiche come la televisione, il frigo, la mitica Vespa, che sicuramente avevano migliorato tanti aspetti della quotidianità delle persone. Fellini non fu l'unico capace di raccontare questo grande cambiamento. Mi viene da pensare a Pasolini, il più critico verso il nuovo volto della società consumistica italiana. Ma come dimenticare anche tutto il filone della commedia all'italiana, da Scola a Germi, da Risi a Monicelli, passando anche per Steno, che abbiamo citato prima. Autori che più di tutti hanno saputo cogliere l'essenza dell'italiano medio, spesso interpretato da attori come Alberto Sordi, Nino Manfredi, Vittorio Gassman e dallo stesso Mastroianni, già sublime protagonista della Dolce Vita. Fellini fu pioniere di questo nuovo corso del cinema italiano, sebbene provenisse dalla scuola dei vari De Sica, De Santis e Rossellini, ovvero i padri del neorealismo, genere che però Fellini non rese mai del tutto suo, perché all'asciutto sguardo della camera neorealista il regista romagnolo aggiungeva quello sguardo incantato e magico che hanno portato a coniare il termine felliniano. Proprio per questo motivo La Dolce Vita, pur essendo un racconto crudo e drammatico sulla nuova società del boom economico, mantiene quel fascino e quella magia che non ci permettono di racchiuderlo in un genere cinematografico.
Bentornati amici di CineUni al nostro appuntamento fisso con la rubrica dei Cinevergreen, in cui vi consigliamo celebri film che abbiamo amato in passato perché possiate gustarli o riscoprirli anche oggi. Anni 60. Federico Fellini vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes, il David di Donatello, il Nastro d'Argento e l'Oscar per i migliori costumi, con un film che lascia senza parole critica e pubblico in sala, La Dolce Vita. Iconico dalle inquadrature ispirate, quasi fotografie in movimento, ai personaggi strutturati e simbolici. Nino Rota in sottofondo, 80 set ricreati a Cinecittà e 6 mesi di riprese. Marcello Mastroianni e Anita Ekberg incarnano i personaggi principali in balia delle difficoltà e dei simbolismi. Marcello cerca se stesso pur essendo completamente immerso in un contesto di continuo smarrimento umano, alla ricerca dello scandalo e dello scoop. Silvia è la donna angelo, l'amante, la moglie, la madre, ma soprattutto la casa. Immagini che vengono poi contaminate dagli eventi. Il film fu vietato ai minori di 16 anni, pensate, perché contenente scene di nudo e riferimenti al suicidio, anche piuttosto dichiarati. Eppure, è il film più celebre di Fellini a livello mondiale. È il più amato di tutti. È un film infatti ripreso e ricordato in moltissime altre pellicole, come Blow Up di Antonioni, Lost in Translation, che cita la celebre scena della Fontana di Trevi, o Manhattan di Woody Allen, che ha usato proprio questo film come modello per la scrittura. Ma più di tutti, la pellicola è materiale fertile per la realizzazione de La Grande Bellezza, film premio Oscar di Paolo Sorrentino, che riprende moltissimo La Dolce Vita in tanti piccoli dettagli e anche in tante piccole citazioni. Soprattutto lo riprende nel considerare Roma come una delle principali protagoniste del film. Nessuna delle vicende narrate avrebbe lo stesso impatto sul pubblico se non fosse Roma il luogo in cui tutto accade. Soprattutto la Roma che si risveglia di notte con la sua magia e le sue fontane. Come lo stesso Mastroianni recita in questo celebre film di Fellini, Roma è una specie di giungla tiepida, tranquilla, dove ci si può nascondere bene. Una Roma antica, romantica, la città eterna da sempre, una Roma viva, sempre in movimento, nel bene e nel male. Come speriamo di rivederla presto. Da Giovanna è tutto. Buone serate in casa in compagnia delle nostre voci, dei nostri cinevergreen e dei nostri consigli cinematografici. Ciao!
Cineuni, che film è questa radio?
Roma è eterna, bella, dannata, come sempre. Centro di un mondo che sta in mezzo tra il sacro e il profano, che tira nel vortice del lusso e dell'edonismo quel marcello che tutti conosciamo e che tutti vediamo anche in questo preciso momento, chiamato da Anita Ekberg ad entrare nella Fontana di Trevi. Roma però è anche un quartiere di Città del Messico, scenario del racconto dell'omonimo film diretto da Alfonso Cuarón, candidato a 10 premi Oscar e vincitore di ben 3 statuette come miglior regia, miglior film straniero e miglior fotografia. Tra l'altro le prime per la società di servizio in streaming. A proposito di streaming, con le sale chiuse, ecco che ci conviene tuffarci in queste se vogliamo vedere qualcosa di interessante. Vi do qualche chicca su quello che potete guardare. Cominciamo con The Crown, la serie Netflix giunta alla 4ª stagione, nella quale si raccontano le vicende della famiglia reale inglese. Uscirà il 15 novembre e ci sarà anche la principessa Diana, interpretata da Emma Corrin. Quello di The Crown sarà un cast sempre più femminile, perché racconterà, tra l'altro, gli anni in cui il primo ministro fu Margaret Thatcher, interpretata da Gillian Anderson. Su Disney Plus, invece, dal 20 novembre, ci sarà un appassionante documentario per tutti i fan Marvel. Sto parlando di Marvel 616, una docuserie, infatti, che esplora come la ricca eredità Marvel di storie, personaggi e creatori sia presente anche e soprattutto nel mondo esterno. Ogni documentario è diretto da un diverso regista, approfondisce gli intrecci tra narrazione, cultura pop e fandom nell'universo Marvel. Infine passiamo ad Amazon Prime, dove sempre dal 20 novembre sarà possibile trovare la serie Motherland, Fort Salem, che racconta di un trio di streghe usato come arma dall'esercito statunitense. Sempre su Amazon, da qualche giorno in più, trovate il documentario presentato alla Mostra del Cinema di Roma, Mi chiamo Francesco Totti, con la regia di Alex Infascelli. Un documentario dedicato alla vita del capitano della Roma dentro e fuori dal campo. Ah, a proposito di Roma, nella precedente partita, quella di domenica, vinta 3-1 contro il Genova, la squadra della capitale è scesa in campo con una maglietta sulla quale stava scritto «Grazie Mandrà», in onore del celebre personaggio interpretato da Gigi Proietti nel film di culto diretto da Steno, Febbre da cavallo. Non potevamo esimerci da ricordare la grandissima figura di questo attore scomparso proprio nel giorno del suo compleanno. Il nostro omaggio a cura di Giovanna chiude questa puntata. Prima di salutarci e di lasciare la parola a Giovanna, volevo ricordarvi che Cineuni è presente su Facebook e su Instagram, mentre sul sito di Raduni trovate tutte le recensioni e tutti gli articoli, sia quelli più recenti sia quelli un po' più vecchiotti. Siamo praticamente in chiusura. Mi è fatto davvero tanto piacere accompagnarvi tra queste grandi figure, questi grandi personaggi del nostro cinema. Da Catania, per Cineuni, un saluto da Francesco Guerra.
Riflettori puntati. Chi non sa ride, mi insospettisce. Questo è l'insegnamento più grande di Gigi Proietti, l'importanza della risata. E lo sa chi cita il Cavaliere Bianco e il Cavaliere Nero per mostrarsi un po' stanco di qualcosa. E lo sa chi conosce l'importanza del numero 18 e l'inestimabile valore di una mandracata.
Va bene, anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è il fischi maschio senza raschio.
Ecco, è con una mandracata che se n'è andato all'età di 80 anni Gigi, nato e morto il 2 novembre. E oggi noi di Cineuni vogliamo puntare i riflettori su di lui per raccontarvi un po' l'uomo dietro l'artista, l'ispirazione dietro la risata, l'intimo dietro il mito. Gigi Proietti è un romano nel cuore. Ama raccontare la sua città e la sua città ama essere raccontata da lui. È amante delle lunghe telefonate, del fare tardi la sera e del dormire al mattino. Dei disegni, caricature per lo più, degli stornelli, dei giochi di parole e delle filastrocche. Ha infatti chiamato la sua casa di produzione 3-13-33. Un eterno giovine, insomma, come amava dire lui. Sempre dedito al gioco, perché è da quello che traeva spunto per la risata. Esordisce nel 1963 con Giancarlo Cobelli in Cancan degli italiani, ma diventa davvero celebre con A me gli occhi please nel 1976, che ebbe talmente tanto successo da essere poi riproposto nei successivi 30 anni. Diventa subito evidente che quest'uomo sarebbe stato in grado di rivoluzionare l'idea stessa di comicità, rendendo le sue interpretazioni fluide, naturali, divertenti e magiche. Perché non è più la fine dello sketch o della barzelletta la cosa importante. Non c'è bisogno di attendere il gran finale, la battuta che concluderà la vicenda. No, la risata è la vera protagonista dall'inizio al termine dell'esibizione.
Chiavaliere bianco e chiavaliere nero fanno a duello. Il chiavaliere nero t'ammazza il chiavaliere bianco. Ma il chiavaliere bianco c'aveva tre figli. Sti tre figli sfidano il chiavaliere nero. Ma il chiavaliere nero t'ammazza tutte e tre. Mosti tre figli, avevano tre figli per uno. Tutte e nove ti sfidano il cavaliere nero, ma il cavaliere nero ti ammazza tutte e nove. Mosti nove figli, avevano tre figli per uno. Tutte e 27 ti sfidano il cavaliere nero, ma il cavaliere nero ti ammazza tutte e 27. Mosti 27 figli, avevano tre figli per uno. Basta, dimmi la morale. E che il cavaliere nero lui è carica che cazzo!
Si può rivedere 100 volte la stessa performance di Gigi Proietti e rimanere estasiati ogni volta dal percorso che il maestro fa compiere allo spettatore, prendendolo quasi per mano per tutto il tempo. È stato il vecchietto delle favole, il professore Pugliese, Narciso Vanesio, Pietro Ammicca, l'amico di Toto e tanti altri personaggi rimasti nel cuore di tutti noi. Ma non è stato solo comicità, è stato talento, allo stato puro, in ogni forma, è stato doppiatore, cantautore, attore di cinema, di fiction, di teatro certamente, direttore artistico, conduttore, ma soprattutto è stato un grande maestro. Nelle case degli italiani arrivava con fiction come Italian Restaurant, Il maresciallo Rocca, Preferisco il paradiso, Una pallottola nel cuore e tante tante altre. È così, Gigi Proietti arrivava al suo pubblico in mille modalità differenti. È l'uomo che ha saputo portare in scena il Don Giovanni di Mozart in piazza, nella bellissima Piazza del Popolo. Un uomo che rendeva la cultura accessibile a tutti, senza alcuna distinzione. Per questo è sempre stato uno del popolo, uno di noi, come spesso viene detto. Amava il teatro popolare, a cui rimandava la nascita stessa della recitazione. È così d'altronde, l'attore istruiva anche con la risata. L'attore era in scena per tutti, anche per chi sedeva a terra o rimaneva in piedi pur di vedere l'opera. Lui vedeva il teatro in questo modo, arricchiva le menti assetate a prescindere dalla classe sociale di appartenenza. Visto il periodo in cui l'artista ci ha lasciati, è stato difficile rendergli un accurato e degno saluto a causa delle norme comportamentali necessarie durante la situazione sanitaria di emergenza per la pandemia. Ma la sua Roma ce l'ha fatta comunque, cantando le sue canzoni e applaudendolo durante tutto il tragitto compiuto dalla salma, partendo dal Campidoglio per arrivare alla Chiesa degli Artisti. Girando tra le strade di Roma, passando dal Globe Theatre, il teatro che aveva fatto costruire proprio Gigi in onore dell'originale a Londra e ovviamente in ricordo dell'amato William Shakespeare e che oggi è intitolato a lui. È e resterà per sempre un grande maestro, fonte di ispirazione e motivo di approfondimento di svariate opere teatrali, di grandi artisti e soprattutto del significato stesso di teatro. Ecco perché anche per noi di CineUni è importante tenere i riflettori puntati su un grande artista e partecipare attivamente a renderlo intramontabile e conosciuto ai più. Cercando il suo nome sono tante le esibizioni e tante le notizie su di lui, come è giusto che sia. Noi di CineUni speriamo di aver contribuito a farvi conoscere qualcosa di diverso e di nuovo del grande maestro. Da Giovanna Del Vino è tutto. Grazie Gigi.
Starai dicendo, ma che state a fare? Vi vedo tutti tristi, nel dolore. E c'hai ragione. Tutta la città sbrilluccica di lacrime e ricordi che tu non sei soltanto un grande attore. Tu sei tanto di più.
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!